Questo approccio genealogico evolutivo della coscienza non esclude, no, mi pare, la fede nella creazione. Non esclude questo racconto delle scienze umane, chiamiamolo scientifico, non esclude il punto di vista teologico, cioè il riconoscimento dell'origine. In questa avventura, il riconoscimento, l'accoglienza di una parola che viene da questo mistero della prevenzione, della trascendenza, dell'altro che misteriosamente ci chiama attraverso gli altri. Parola che gli uomini tante volte hanno cercato di ricostruire, di rappresentare, forse il teatro e i miti sono un po' un teatro della trascendenza, del divino, no? Hanno cercato loro di dare un nome alle divinità. La religione, le religioni sono anche queste. Oppure religioni, diciamo, rivelate, in cui Dio stesso in qualche maniera entrerebbe nel senso della vita degli uomini, farebbe arrivare la sua parola. Si metterebbe tra le parole degli uomini, appunto. E noi vedremo, appunto, raccontando l'avventura cristiana, vedremo la strada che fa la rivelazione giudaica e cristiana. E quindi, quando al concilio, l'ultimo concilio, i cristiani, parlando della coscienza, adesso vi cito il passo che conosciamo a memoria della Gaudium et Spes, il numero 16, quando parlano in questa maniera della coscienza, lo dicono perché appunto hanno fatto questo lungo percorso nella storia in compagnia della rivelazione di Mosè e soprattutto hanno creduto in Gesù, no? E quindi alla presenza del Padre, del regno di Dio nella storia degli uomini, no? E cioè quando il Concilio dice: nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale deve obbedire, e la cui voce lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e fuggire il male. O ancora più avanti, l'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio nel suo cuore. La coscienza è il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio. Cioè, se uno ha fede, se uno appunto accoglie questa rivelazione, questa è la sua maniera di concepire la coscienza, ma assolutamente non è alternativa, non distrugge, anzi accoglie seriamente gli sforzi che hanno fatto i nostri antenati per costruire la coscienza e gli sforzi faticosissimi che stiamo facendo noi oggi per avere una coscienza dell'uomo. È proprio perché Dio si è spossessato nell'avventura dell'uomo perché ha creato l'uomo, perché ha lasciato che l'uomo lo cercasse, che Dio sta faticando con noi oggi a tenere in piedi l'umanità dell'uomo, capito? Questa è la presenza di Dio nel fondo della coscienza. È lì che ci dice: dai, che io ci credo nella tua avventura, mi fido di te, dai, capito? Questa è la voce di Dio, è la promessa, è l'autorizzazione a provare a fare l'uomo, no? In Gesù Dio, in definitiva, ci ha detto che Dio condivide questa fatica che l'uomo fa a provare a fare l'uomo. Questo è il discorso radicale. E noi possiamo credere in questo tentativo, capito, no? Se no, se andiamo sull'idea che lui ci dice i valori che noi dobbiamo tradurre, entriamo nel fariseismo più becero, no? Dove diciamo le cose e facciamo altre cose, entriamo nelle prepotenze verso gli altri, che la verità noi la conosciamo già e non facciamo la fatica di cercare l'umano. Mi fermo, dovrei fare il collegamento, avevo già fatto il discorsino un po' l'altra volta, ma mi pare che anche su questo meriti un collegamento leggermente più elaborato sulla nascita della religione, no? Ma proprio a questo livello antropologico per introdurre poi proprio il discorsino sulla nascita storica delle religioni e poi passare subito evidentemente alla Bibbia e fare una corsettina proprio. Sì, no, non chiedo niente, dai. Allora, Adesso è come se fossimo in chiesina, pensa che non infogniamoci nelle poltrone dicendo tu che era mia, a me fa la figura di scemo. Dai, se partite presto ce la caviamo in 10 minuti, non di più. Siamo aspettati 10 minuti a Pensaga, gli esagli finti. Quando... Alza un po' la voce, Lucia. Scusa, eh.
Hai il paziente. L'espressione dire che l'uomo è capace di tutto, ma non sa fare niente.
Che è autobiografica. Sì, no, ho capito.
Secondo me è un buon punto di vista da prendere proprio noi al giorno d'oggi per le tante questioni aperte che abbiamo, tra le più difficili, no? Quelle che si chiamano eticamente sensibili, anche le storie. Perché se uno tenesse sempre presente questo punto di vista, affronterebbe le nostre questioni con un atteggiamento più umano, ecco. Io direi più razionale anche, perché di ragione non si è parlato, però mi sembra che fosse tutto sottinteso, no?
Certo. Sì, certo. L'ansia che ci viene, non so se in fondo si è sentito, cioè l'idea che l'uomo, è, se tu lo prendi, magari sembra è capace di far niente, non sa fare niente, però in realtà è capace di imparare tutto, di affrontare tutto, ci dà, mi pare, anche una prospettiva positiva nei confronti delle grandi sfide che abbiamo di fronte. Possiamo essere capaci di affrontarle, no? Se c'è una paura, la prima viene dal fatto che comunque la barbarie, come si vede appunto, è sempre in agguato. È sempre possibile ricadere in comportamenti disumani. Abbiamo visto il secolo scorso in maniera spaventosa alcuni fenomeni assolutamente barbarici, assolutamente animaleschi, no? Nel cuore di una cultura raffinatissima. Tutti si sono chiesti come mai la Germania è un paese tra i paesi più dotti, più culturali, più storicamente ricchi del mondo. Si hanno potuto annidarsi dei consensi così vasti attorno a certe cose. Certe. E comunque, appunto, sai, quello lì è il solito riferimento. Ce lo vediamo anche noi quotidianamente, si fa la svelta a essere disumani. C'è la soglia... La soglia è leggera, molto leggera, e soprattutto in una modernità come la nostra che ha un conformismo terribile, compreso il conformismo dei conformismi, che è quella che noi siamo moderni e abbiamo tutti i mezzi per risolvere tutti i problemi e siamo poco consapevoli della nostra ignoranza di alcune, il solito discorso che facciamo, no? È una cultura estremamente raffinata sui piani scientifici e sul piano umanistico, sul piano antropologico, ha delle povertà che ti fanno paura. Su questo sfondo, dico, gli elementi che inquietano un po' di più e che ci rendono un po' più, come si dice, più inquieti sul nostro futuro, sono due, secondo me. Uno, Romano Guardini l'aveva intravisto negli anni 20 del secolo scorso, secondo me in maniera lucida, interpretando il problema più grave della modernità occidentale nel controllo del potere. Cioè questa fase della storia umana effettivamente attraverso la tecnica è tipico, per esempio, è il problema della potenza nucleare, ma ci sono tanti altri aspetti di un'umanità che oggi ha dei poteri enormi, moltiplicati all'infinito dalla tecnica. E siccome il soggettino è labile, il soggettino è capace di impazzire anche all'improvviso, è capace anche di diventare stupido alla svelta, dargli in mano un potere così, questo fa un po' paura. Quindi questa è la prima questione. La seconda è che ancora un effetto, secondo me, della scienza è che la scienza continua a complessificare gli aspetti della realtà e quindi a renderli ingovernabili, sempre più difficilmente governabili. Ormai la complessità è tale che noi, per esempio, facciamo grande difficoltà a prevedere, è difficile prevedere, molto difficile. Per esempio, a me inquieta molto sto fatto che non si riesce a capire se siamo vicini alla catastrofe ambientale o se sono balle, se invece con qualche attenzione ce la facciamo. Però sta roba qui a me inquieta, non perché, cioè mi inquieta anche come andrà a finire, ma mi inquieta la modalità con cui se ne può parlare, capito? E tu resti lì inebetito. Cioè, non è una questioncina dove si dice, vabbè, ha ragione quello. Qui è una questione di tutta la baracca. Quindi questi due elementi, la complessità e il controllo difficile del potere, rendono questa capacità, considerato poi che sto animaletto qui ha già esploso delle genialità enormi, non so se può permettersi tutte ste robe qui. E io credo che anche Dio sia un po' inquieto, di volta a me, che l'animale è lì, le dico, ma la fode matte, no? In questo senso, anch'io dico, dobbiamo avere fiducia nel fatto che noi, se fossimo bravi, possiamo imparare tante cose, anche risolvere tante cose, siamo proprio bravi. Però dobbiamo calcolare bene che ci mettiamo su rischi enormi comunque. E lì se sbagli che non ce la fai, non è la questioncina. Quando la tecnica è più fragile, quando l'incidenza sul creato, sulle condizioni di vita sono minori, si può sbagliare, se poi si corregge. Ma qui ci sono delle proporzioni, dei problemi, che bisogna proprio stare attenti, perché se si sbaglia per alcuni versi non si corregge. Questo mi fa un po' paura, insomma. Questo su tutti i piani, quando diceva, poi ci sono i controlli, se li abbiamo visto tutti. C'è l'errore, la distrazione, la cattiveria, perché dopo aumenti la potenza, aumenti la potenzialità di distruzione. Sistema, per esempio, della comunicazione che abbiamo messo in piedi, fantastico, a me un po' di paura lo fa, perché sai, nascono, ma quello che è successo è che succede alla finanza, no? Quando la finanza sfugge al controllo del fatto che io lavoro, ti do la corrispondenza, che io ti do un prestito, ti do la corrispondenza, ma diventa un gioco così sopra le teste, cioè diventiamo inquieti, perché si è manipolati, è manipolabili, no? Questo fatto che tutti sanno di tutto, che si può perlustrare tutto, che si può penetrare dappertutto, che si deve controllare tutto, cioè allude anche a un tipo di umanità che è molto diversa da quella che ha un controllo degli occhi, delle mani, della pelle, del cuore. Quindi sfugge il carattere umano di tante cose, no? Cioè, io queste robe qui le sento un po' inquietanti. Dopo, sai, mi chiedo sempre, perché ogni generazione quando invecchia vede sempre le catastrofi, no? Cioè lui pensa che quando era giovane ha controllato la situazione, adesso ci sono cose che lui non capisce magari, però mi viene anche il dubbio di dire, ma insomma è bene anche dire, se uno ha paura, se uno è inquieto, avvisiamo. Dopo magari ti dicono, no, sei tu che sei un po' agitabile, insomma sei un po' debole. Però, insomma, se nessuno dice niente, mi pare. Io vado a momenti, insomma, nel senso che mi sembra che si debba spendere tutto nel dar fiducia, nel cercar fiducia. Nello stesso tempo devo continuamente moderare delle ansie, insomma. E credo che sia diffusa questa sensazione, questa percezione, no? Per di più, poi noi abbiamo anche le nostre comunità, lo vedi, no? Abbiamo la prevalenza di un attaccamento al passato, alle tradizioni, che non è quella forza che sa recuperare dall'esperienza, no? Ma lo vedi proprio che è paura di non capire quello che sta succedendo e quindi è un disprezzo verso il futuro, no? E anche questo tira via un sacco di energie, perché i giovani, c'è una burocratizzazione della società, un arrivismo, un principato della società, per cui i giovani vengono tenuti fuori per troppi anni dai giochi, e quindi dopo quelli più rampanti si cacciano dentro con quella logica lì. Chi ha una certa età, vedi che tante volte non sono preparati e che c'è molta ignoranza nel capire la portata di questi problemi. E poi domina, secondo me, proprio questa... Cioè la modernità, siccome ci sta portando anche tutti questi problemi, la si ama poco, capito? Invece bisogna amarla a tutti i costi, perché se possiamo far uscire qualcosa di buono è solo amandola, insomma. Non... E questo nella Chiesa mi pare... Ieri sera mi trovavo con un grosso gruppo della Bergamasca di responsabili, preti e operatori pastorali. E usciva mestamente questo riconoscimento. Che in realtà le comunità cristiane, una lettura un po' seria delle caratteristiche della società nella quale siamo e l'individuazione di alcuni luoghi in cui dare una mano seria, in cui annunciare una speranza, è un lavoro che non si fa. E quindi anche come cristiani, sì, noi... Stiamo accusando l'Occidente che sta esculturando il cristianesimo in Occidente ogni anno viene smagrito, viene ridotto, no? Però mi pare che anche noi cristiani non lavoriamo per rilanciare una presenza aperta, appunto, no? Propositiva, diciamo. Così anche ti metto dentro anche qualche ansia ecclesiastica, oltre che civile. Però per stasera il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Sai, speriamo ci dia la notte, il giorno, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, che la facciamo anche noi arrivare al settimo giorno. Buonanotte.